Non fermarti! Con Samsung Galaxy Watch 6 è come avere un personal coach sempre con te. Supera i tuoi limiti e monitora i tuoi progressi. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24, spingi la tua creatività dove gli altri non arrivano. Scopri di più su www.samsung.it.
One Podcast.
Questa puntata di MC al quadrato è dedicata a uno scienziato che per antonomasia è diventato icona e sinonimo di intelligenza. È vissuto nella prima metà del 1900, è tedesco, Nobel per la fisica, e ha praticamente definito un prima e un dopo nella storia della scienza. Di sé, in maniera modesta, riconosceva soltanto una buona curiosità. Il suo nome è Albert Einstein.
MC al quadrato, scienza e dintorni su Radio DJ.
Geniale, eccentrico, nella sua vita è stato capace di pensieri profondissimi e di intuizioni che mai nessun essere umano prima di lui era riuscito a concepire. A buon diritto può essere considerato uno dei maggiori, se non il più grande scienziato di tutti i tempi. Colui che prese le formidabili scoperte di un altro gigante della scienza, Isaac Newton, e le demolì, lasciandoci di fatto un'eredità su cui ancora oggi la comunità scientifica lavora ininterrottamente. La semplice e basilare idea che tutto sia relativo. Sappiamo che i sensi possono ingannarci. Ad esempio, il nostro naso è continuamente inquadrato dagli occhi, che se lo trovano in traiettoria ogni volta che ci guardiamo intorno. È il cervello che decide di cancellarlo dal campo visivo, ma noi sappiamo razionalmente che il naso è lì. La relatività di Einstein fa la stessa operazione. Scarta tutto ciò che dipende dal punto di vista e dall'interpretazione dei sensi e conserva ciò che resta costante in qualunque condizione. Se mille sono i grovigli scientifici che la mente di Albert Einstein è riuscita a sciogliere, altrettanti sono gli aneddoti che hanno costellato la sua vita e che ancora parlano di lui in bilico fra leggende metropolitane e fatti realmente accaduti. Stando a quanto riportato dagli storici, il più grande scienziato del XX secolo rimane in silenzio per i primi 3 anni di età. Da bambino semplicemente non parla, si esprime a gesti pronunciando poche parole ogni tanto. Quando inizia ad articolare qualche discorso, mantiene fino a 7 anni l'abitudine di ripetere ogni frase a se stesso a bassa voce, come per fare una prova, prima di pronunciarla ad alta voce. Poi all'improvviso, all'età di 9 anni, durante una cena dice la sua prima frase completa senza fare le prove, che è stata «La zuppa è troppo calda». Proprio così, l'ha assaggiata e subito ha commentato. A quel punto i genitori, sorpresi, gli chiedono come mai non abbia mai parlato normalmente prima di allora. E il giovane Albert risponde, perché non c'era nulla che non andasse.
Apri la bocca, tira fuori la lingua. Allora, abbiamo 4 anni e ancora non vogliamo parlare.
È un bambino un po' lento, non molto sveglio. Io penso sia meglio dirvi la verità. Spero che col tempo possa migliorare, ma questo bambino è senza dubbio un po' ritardato.
La figura familiare che più influenza il piccolo Albert è certamente lo zio Jacob, un ingegnere di successo che ha inventato un modello di dinamo, che lo aiuta a fare i compiti, gli spiega con parole semplici la matematica e l'algebra. L'algebra è una scienza allegra, dove si va a caccia di un animale misterioso chiamato X, e Einstein, incuriosito, diventerà un cacciatore formidabile di incognite. Ma anche il padre risulta fondamentale per la vita dello scienziato. All'età di 5 anni gli regala una bussola che lui vede per la prima volta. Einstein si rende conto che c'era qualcosa nell'aria, nello spazio vuoto che influenzava la lancetta facendola ruotare fino a indicare il nord. Quella bussola verrà conservata per tutta la vita e la ricorderà come il dono più importante ricevuto da suo padre. L'osservazione di quel lago aveva in effetti mosso in maniera fondamentale la sua curiosità straordinaria.
Ma perché il lago ritorna sempre allo stesso posto?
Perché indica il nord. I marinai se ne servono per trovare la rotta.
Ma per quale ragione indica sempre il nord?
Io credo che in quel lago ci sia una forza che gli impedisce di perdere il nord.
Ma lui come fa a muoversi? Un'energia è nascosta dentro?
Sì, ci deve essere qualcosa del genere.
Ma può funzionare anche al buio?
Sì, anche al buio. Quando sarei guarito andremo a provarla di notte all'aperto.
Albert Einstein è stato usato come scusa da generazioni di studenti che volevano giustificare i loro voti troppo bassi. Perché preoccuparsi di andare bene a scuola quando anche l'uomo più intelligente del XX secolo non era riuscito a superare un esame di matematica alle superiori? Ebbene, questa storia di Einstein che a scuola andava male è una bugia, un'invenzione che non ha nessun riscontro reale. Come è facile intuire, sui banchi è uno studente eccellente e precoce, specialmente nelle materie scientifiche. All'esame svolto alla fine delle scuole medie, prende il massimo dei voti in quasi tutte le materie. A 15 anni sa già svolgere le equazioni differenziali, quindi molto prima di quanto non fosse previsto dai programmi scolastici. E sempre in anticipo di 2 anni si presenta al test di ammissione per entrare all'università. È bravo a scuola, Albert. Gli studenti somari devono farsene una ragione. Il buongiorno si era già visto dal mattino.
Sfortunatamente non ho potuto aiutarti. La tua presenza potrebbe causare dei disordini, così dicono di te. Ma ci tenevo che sapessi che in matematica e anche in fisica le tue prestazioni sono state di un livello che io definirei di eccezionale qualità. E allora ecco, Einstein, ho preparato un piccolo attestato che potrà esserti utile se entrerai in un altro istituto.
Grazie, professore.
Quando pensiamo ad Albert Einstein e al suo ruolo nella scienza moderna, è facile pensare a quello di un rivoluzionario, di una persona che ha cambiato tutto, di qualcuno che, come abbiamo già detto, ha diviso la storia della fisica in prima e dopo. Sebbene sia tutt'altro che facile capire pienamente la sua teoria, proverò a trasmettervi il senso della sua rivoluzione, senza scendere nei dettagli, ma partendo da quello che è forse il risultato più semplice da lui ottenuto. Immaginate di essere su un treno e di viaggiare a una certa velocità, diciamo 70 km orari. Improvvisamente venite superati da un treno che viaggia nella stessa vostra direzione a 100 km orari. Per voi che siete comodamente seduti nel vostro vagone, la velocità del treno in fase di sorpasso è di soli 30 km orari, pari alla differenza delle due velocità, mentre è di 100 km orari per una persona che è in stazione e si vede il treno sfrecciare davanti. Insomma, in poche parole, la velocità è relativa e dipende dalla velocità dell'osservatore. Fin qui, concorderete con me, l'intuizione è interessante ma piuttosto ovvia. Einstein, però, attraverso altre ipotesi, teorie e calcoli, riesce a dimostrare che non è solo la velocità ad essere relativa. Lo scienziato tedesco, infatti, arriva ad affermare che anche due concetti apparentemente universali come la massa e il tempo cambiano in funzione della velocità dell'osservatore.
Non c'è infatti un solo tempo e un solo spazio. Esiste al contrario una moltitudine di tempi e di spazi, signori. Solamente che entro ciascun tempo e entro ciascuno spazio vi è una relazione oggettiva indipendente dall'osservatore.
Pensateci un attimo. Fino a quel momento, una delle poche cose su cui la comunità scientifica non ha dubbi è che un secondo rimane un secondo ovunque nel cosmo e che un metro rimane un metro in qualsiasi punto dell'universo conosciuto. Questo finché non arriva Einstein a dire che non è vero, che dipende dalla velocità della persona in movimento e che anzi più la sua velocità aumenta, più la massa e il tempo percepito da quella persona cambia. È uno shock rifiutato a lungo dalla comunità scientifica del tempo. I calcoli di Einstein, inoltre, gli permettono di ottenere un altro risultato altrettanto sconvolgente. La velocità limite nell'universo è quella della luce, pari a 300.000 km al secondo, che è l'unica cosa costante e assoluta in tutto l'universo. Non è possibile viaggiare a quella velocità perché a quella velocità, detta velocità limite, la massa si comprime così tanto da non esistere più. Einstein, fin da bambino, si è chiesto cosa accadrebbe se si cavalcasse un raggio di luce e ora sa che nessuno lo saprà mai perché non è possibile andare a quella velocità. Ma allora tutte le teorie scoperte fino a quel momento, per esempio la legge di gravitazione universale di Newton, sono tutte sbagliate? No, semplicemente si occupano di sistemi la cui velocità è molto inferiore a quella della luce e quindi non subiscono queste variazioni previste dalla teoria di Einstein. E se questa cosa non vi sembra ancora abbastanza, sappiate che non è la sua scoperta più sensazionale. C'è un'equazione, infatti, da lui scoperta, talmente famosa da essere nota a milioni di persone, anche se in pochi fra questi milioni saprebbero spiegare con precisione i dettagli scientifici. E a dirla tutta, neanch'io. E uguale mc al quadrato è una formula che si trova nel punto cruciale di un percorso che fonde la scienza alla filosofia e afferma che l'energia, impercettibile al tatto, si può trasformare in materia ben più concreta e vale anche il viceversa. La massa e l'energia, secondo Einstein, sono manifestazioni di una stessa cosa. Ecco un'altra cosa da prima e dopo. Prima di Einstein si credeva che la massa e l'energia fossero due cose distinte tra di loro, come mele e pere. Poi arriva questo scienziato tedesco a dire che in realtà massa ed energia sono due diversi modi di dire la stessa cosa. Un po' come dollari e sterline, che sono entrambe valute e seppur diverse servono alla stessa cosa. E Einstein non si accontenta di questo, ma ci dà anche il tasso di cambio. In pratica, semplificando molto e scaricando in anticipo ogni responsabilità da eventuali lacune che i fisici potrebbero notare, dal momento che una sterlina corrisponde a 1,3 dollari, se tu mi dai una sterlina, io posso darti 1,3 dollari. E che siccome per Einstein l'energia è uguale a C al quadrato volte la massa, dove C è la velocità della luce, se tu mi dai un chilo di massa, io grazie ai risultati in questione posso darti 90 milioni di miliardi di energia. Uno scambio decisamente conveniente e una visione che sconvolge il senso comune e ci dice come una piccola quantità di massa può essere convertita in un'energia enorme. Un risultato che è valso al nostro l'immortalità riservata ai grandi della scienza, anche della storia.
La materia è pura energia e ciascun corpo contiene una fantastica riserva di forza che equivale al prodotto della sua massa moltiplicato per il quadrato della velocità della luce.
Signor professore, qual è l'interesse di questa equazione?
Non esiste un potere che sia capace di liberare l'energia che imprigiona per sempre la materia. Quindi affermo, signori, che questa equazione non riceverà mai la minima applicazione pratica, ma è bella in se stessa. E la sua bellezza giustifica la sua esistenza.
Albert Einstein ha dunque scoperto che, in teoria, la massa può trasformarsi in energia. Ora non resta che cercare un modo per capire come farlo davvero. Fino a quel momento, per ottenere energia, ad esempio elettrica, uno dei modi più comuni è infatti bruciare le cose, come il legno, il petrolio o il carbone. Un modo però molto dispendioso, che spreca grandi quantità di massa per ottenere in cambio un'energia piuttosto ridotta. All'epoca una centrale, bruciando un certo quantitativo di carbone, riusciva a generare energia per tenere una lampadina accesa per 4 ore, mentre se si fosse riusciti a trasformare tutta la massa dello stesso mucchio di carbone in energia, secondo l'equazione di Einstein, la stessa lampadina sarebbe potuta rimanere accesa per 1.000 miliardi di ore. Dunque, tutti gli scienziati dell'epoca si mettono all'opera per riuscire a trovare questo modo pratico di applicare l'equazione dello scienziato tedesco. La soluzione viene trovata all'interno di un atomo, in particolare di un atomo di uranio. E probabilmente avrete già capito dove questa scoperta andrà a parare. All'interno del nucleo di un atomo, il piccolo mattone che compone la materia, ci sono, come già ai tempi di Einstein si sa, delle particelle chiamate protoni, mattoncini ancora più piccoli che compongono i mattoni più grandi di cui abbiamo appena parlato. Questi protoni, però, pur stando nel nucleo uno vicino all'altro, hanno un problema. Sono tutti carichi positivamente e proprio come quando si provano a mettere vicine due calamite dello stesso polo, non ne vogliono sapere di stare così vicini. Lo fanno solo perché c'è una misteriosa energia nucleare che li tiene uniti. Nel caso di elementi molto instabili, come ad esempio l'uranio, questi dispettosi protoni tendono a scappare dal nucleo appena possono, e fanno di più. Quando fuggono, si portano via un po' di massa, generando, sempre secondo l'equazione di Einstein, dell'energia sotto forma di radiazione. Ed è per questo che gli elementi come l'uranio si definiscono radioattivi. Rubando una metafora al bel libro di Michael Gillen, Le 5 equazioni che hanno cambiato il mondo, è come se in una famiglia ci fossero dei fratelli che non si sopportano. Quando uno di questi se ne va di casa, non porta via solo la sua massa, ma anche un po' di tensione che generava con i suoi fratelli. Quindi, riassumendo, se si riuscisse a trovare un modo per far schizzare i protoni fuori dal nucleo, l'equazione di Einstein ci assicurerebbe un'energia oltre ogni immaginazione. Di lì a poco, alcuni scienziati, tra cui l'italiano Enrico Fermi, scoprono come fare. Per rompere il nucleo di un atomo, basta sparargli contro ad alta velocità altri di quei mattoncini che compongono gli atomi, più precisamente i neutroni, che sono grandi più o meno come i protoni. Un po' come mandare una palla da biliardo contro le 15 palline piazzate ad inizio partita e vederle schizzare via verso ogni angolo del tavolo da gioco. L'uomo è così riuscito, grazie anche al decisivo contributo di Einstein, a liberare l'energia contenuta in un atomo. Lo stupido passo successivo è, ahinoi, quello di usarlo per motivi bellici. In una lettera datata 1939, in piena Seconda Guerra Mondiale, Albert Einstein, che adesso non era più Einstein il tedesco, ma Einstein l'ebreo, scrive al presidente americano Roosevelt, chiedendo finanziamenti per poter sperimentare i risultati della sua scoperta a fini bellici, ottenendo un'arma che avrebbe forse messo un freno allo spauracchio nazista. Così accade, e nel 1945, presso la base aerea di Alamogordo in Nuovo Messico, viene fatta detonare la prima arma nucleare, strumento di morte e distruzione che cambiò per sempre la storia dell'umanità.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Einstein, pur non rinnegando la sua curiosità, rimane atterrito dalle conseguenze delle sue scoperte e considera la sua lettera al presidente Roosevelt come uno degli errori più grandi della sua esistenza. A metà fra leggenda e realtà, spesso si attribuisce al lungimirante e geniale scienziato tedesco una frase che ben racconta la sua visione post-nucleare del mondo. Non so con quali armi si combatterà la terza guerra mondiale, ma posso dirvi cosa si userà nella quarta. Si useranno le pietre.
Caro signor Einstein, sono una bambina di 6 anni. Ho visto una tua foto. Penso che dovresti tagliarti i capelli. Così staresti meglio. Cordialmente la tua Anna.
Caro professor Einstein, ho saputo della sua esistenza leggendo un libro di fumetti sull'atomo. Mi dispiace che sia stato malato. Lei è una brava persona e spero che stia bene presto. Richard, 6 anni, stato di New York.
Caro signore, avrei dovuto scriverle molto tempo fa, ma non mi ero resa conto che lei fosse ancora vivo. Pensavo che lei fosse vissuto nel 18° secolo. Sua, Tiffany, Sudafrica.
Cara Tiffany, grazie per la tua lettera. Mi devo scusare con te per il fatto di essere ancora vivo, ma prima o poi ci sarà rimedio anche per questo. Sinceramente tuo, Albert Einstein.
MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Nella nuova stagione Max & Co. Dai, portiamo il tuo abito a ballare.
Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles. Scopri la nuova collezione Max & Co. in tutti i negozi e su maxandco.com.